Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, rieccoci in diretta. Oggi è martedì, si avvicina piano piano la partita di sabato con l'Ascoli. Adesso vado un po' off topic, stavo leggendo i titoli dei principali quotidiani sportivi di oggi. Ovviamente il tema è sempre quello: vergogna, dice Tutto Sport, che letto con un altro accento sembrerebbe quasi una parola dialettale, la nostra, insomma, vergogna detto in dialetto parmigiano. Il VAR è cieco, recita il titolo delle Corriere dello Sport, e lo svarione per la Gazzetta dello Sport. Ovviamente si parla dell'errore dell'annullamento del gol di Milik in Juventus Salernitana. Così, insomma, il VAR evidentemente anche negli errori non guarda in faccia a nessuno. Ditemi cosa ne pensate del VAR. Oggi abbiamo anche tempo di riflettere su quello, così vi ricordo anche il numero 333-9200-170. Al di là dell'episodio di Milik, effettivamente quello era un gol valido, al netto secondo me anche del fuorigioco non fuorigioco di Candreva, al netto di quello, anche se fosse stato, insomma, Bonucci comunque in fuorigioco, credo fosse ininfluente. Però così, dai, un po' di imprevedibilità ce lo lascia anche il VAR, no? A volte forse è bello anche così, o forse no, ditemi la vostra. Certo è che il VAR, quando esulti per un gol e poi dopo, magari dopo un minuto, il gol viene annullato, ecco lì, a me a questa cosa resta ancora un po' qui. Certo è che dall'altra parte, e così vengo al Parma, ti lascia anche sempre un po' di speranza, no? Con la Ternana due volte l'arbitro è andato al VAR e poi due volte l'ho convalidato. Però lì un pochino ci abbiamo sperato, soprattutto sul secondo gol. È una sorta di appello, ecco, appello allo sconforto che magari a volte può essere colmato proprio dall'intervento del VAR. Non è successo così. Al Parma l'hanno usato bene il VAR, in Parma Ternana purtroppo, quindi in questo caso, e il Parma ha perso per 3-2. È una settimana un po' così, il Parma sta faticando a ingranare in questa stagione. Una sola vittoria, quella contro il Cosenza per 1-0, anche un pochino striminzita, diversi pareggi e poi questa prima sconfitta. Davvero incredibile, io ancora mi chiedo come sia stato possibile che maturasse una sconfitta così, però la risposta apparentemente è semplice, cioè gli errori della nostra difesa. Poi chissà, oggi vedremo di indagare anche più a fondo quello che si sta facendo, stanno facendo un po' tutti gli addetti ai lavori, stiamo facendo anche noi con voi qui su Radio Parma tutti i giorni a Palla in Tribuna. Fatto sta che con questi punti il Parma ne ha 6, al pari col Sud Tirol. Se avessimo vinto saremmo a 9 punti, a pari col Bari, una delle rivelazioni di questa stagione. Però, e qui voglio rivendicarlo, quando abbiamo fatto la radiocronaca diretta di Parma-Bari, ve l'avevamo detto che secondo noi il Bari aveva una bella squadra, poteva essere una sorpresa. Vabbè, saremmo a 9 punti, a 3 punti dalla vetta. Con i se e con i ma non si va veramente da nessuna parte, l'abbiamo detto anche l'anno scorso. Quante volte l'anno scorso, credo che fino a Natale, siamo stati lì a dire ma se battiamo il Perugia però siamo ancora lì. Alla fine qui, come si suol dire, le chiacchiere stanno a zero su quello che poi è la considerazione di classifica. Matteo, che dice, vado off topic un attimo, anche lui va fuori argomento, ma Matteo, adesso ho intravisto il tuo messaggio, lo leggo, è interessante quello che dici, ci siamo soffermati anche noi. Allora, Matteo dice, col periodo energetico che stiamo vivendo, che senso ha lasciare accese tutte le luci dello stadio per una partita alle 14? Dovrebbe essere una norma della FIGC, ma va cambiata il prima possibile. Matteo, per me hai ragionissima e ti confermo che qui il Parma è innocente, è una norma, non so se della FIGC o della Lega Calcio, adesso anche su questo indaghiamo, comunque sì, degli organi, diciamo, di governo del calcio. Anche a me sembra francamente qualcosa di inspiegabile, davvero inspiegabile. Succede anche in Serie A, in Serie B, molto molto stonata l'accensione di tutti i riflettori allo stadio Tardini. Poniamo anche che, anzi sicuramente sono stati rinnovati con luce a LED negli ultimi anni, però è comunque un consumo non da poco se ci pensate, ma soprattutto completamente inutile. Ci piacerebbe anche capire la ratio di questo provvedimento, anzi se qualcuno già la conosce ce lo anticipa, ne saremo molto grati. Ci scrive un altro radioascoltatore, Io sarò cieco, ma per me il secondo gol era fuori gioco. Saluti Luigi. Ciao Luigi. Secondo gol della... stai parlando ovviamente, immagino, della Ternana, il gol della Ternana. Per quanto abbiamo visto, era regolare il gol sull'errore di Romagnoli, il gol di Donnarumma. Dovrebbe essere stato regolare. Fatto sta che ormai quello ce lo siamo incassati e tant'è. Ora facciamo un po' il punto, quindi, del momento in Casa Parma con l'analisi di Marco Balestrazzi.
Con 11 reti all'attivo e due sole subite, la Regina ha il miglior attacco e la miglior difesa del campionato di B. E legittima il primato, condiviso con il Brescia, quota 12. La rivincita di Pippo Inzaghi? Presto per dirlo, la stagione è molto lunga. Dopo 5 giornate possiamo dire che Pisa e Como sono in crisi. Poco altro. Sospeso il giudizio sul Parma, 14esimo alla pari con il neopromosso Sud Tirol. A meno 7 dalla vetta, ma forse è meglio volare bassi e ragionare sulla quota playoff, che per ora dista 2 punti. Fino ad oggi, tra le squadre incontrate dai crociati, solo il Bari figura tra le prime 5. Non si può dire quindi che il calendario sia stato particolarmente ostico. I crociati hanno il terzo miglior attacco, 8 segnature, ma hanno incassato lo stesso numero di gol. Solo 3 squadre hanno fatto peggio. Sono indizi che farebbero pensare a un presunto problema di equilibrio per la squadra di Pecchia. Ma va detto che le reti sono state incassate in 3 partite, le altre 2 hanno visto la porta inviolata. Qual è allora il vero volto del Parma? C'è tempo per scoprirlo, lavorare ed eventualmente correggere, anche a livello di precisione in attacco. Sul fronte delle conclusioni, infatti, solo il Frosinone supera i 74 tiri del Parma, ma solo un terzo di questi, 22, arriva nello specchio. Lo stesso vale per Franco Vasquez, con che dire del Bari, è il giocatore della B che ha tirato più verso la porta, ben 19 volte. È il Mudo, però, l'ha centrata solo 3 volte, l'italo-marocchino 12. A proposito, il Bari neopromosso si ritaglia la prima etichetta di squadra a rivelazione. L'attaccante ceduto dal Parma ai Pugliesi è capocannoniere con 4 gol. Sono 9 in stagione, se contiamo anche la Coppa Italia. È stato convocato dal Marocco, potrebbe vestire la maglia della nazionale ai mondiali. Il Parma avrà il 50% dell'incasso in caso di una futura cessione del cartellino. A questo punto potrebbe essere una discreta consolazione, anche se avrebbe fatto comodo ai crociati da subito, ancora di più alla luce dell'infortunio di Michaila. Sabato la trasferta di Ascoli, poi la sosta. Con un successo sarebbero garantiti 15 giorni di lavoro sereni. In caso contrario, lo stop del campionato potrebbe apparire piuttosto lungo. Alla ripresa, ottobre si aprirà con un trittico complicato: il Frosinone al Tardini, il Pisa in trasferta e la Regina in casa. Per quanto possa contare in questa fase iniziale della stagione, meglio presentarsi con una classifica diversa.
Palla in tribuna.
Speriamo davvero che cambi in fretta questa classifica. Prima di dare il benvenuto al primo ospite, leggo per dovere il messaggio di Enrico da Fidenza, che dice: sembra di sentire dei giornalisti di Reggio Emilia, anzi lui dice Peggio Emilia, simpaticamente. Enrico, guarda, non ci sarebbe nessuno più felice di noi nel commentare finalmente delle belle vittorie del Parma, ovviamente però questi risultati non possono lasciarci così ciechi di fronte a quelli che sono dei segnali, delle criticità che comunque avevamo anche evidenziato e che speriamo il Parma possa assolutamente risolvere. Però insomma, va bene la fede, però non deve così accecare completamente. Benvenuto, ben ritrovato intanto a Gianluca Zurdini, Gazzetta di Parma. Ciao Gianluca.
Ciao Alberto e ben ritrovato anche a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Gianluca, insomma, una fase un po' delicata. Devo dire che la Ternana alla quinta giornata di campionato non ci dice bene. Anche l'anno scorso fu una secchiata d'acqua gelida in faccia dopo la sconfitta con la Cremonese, che aveva già lanciato dei segnali. Terni ci confermò che non era un episodio. Questa sconfitta, mi sento di dire, se non altro, che è molto diversa. A me Gianluca, il Parma per 67 minuti è piaciuto e anche tanto. Poi dopo possiamo fare tutte le considerazioni sul cinismo o non il cinismo, poi il blackout. Tu come la leggi la partita di sabato?
Ma guarda, la cosa che mi ha preoccupato di più è proprio questo blackout, perché è una cosa che ha riportato indietro lo scorso anno. Cioè, quando il Parma, pur essendo meno solido, pur giocando con meno ordine rispetto a quanto si vede quest'anno, però riusciva spesso a portarsi avanti nelle partite. Poi, nei finali, di partita succedeva sempre che la squadra si disperdesse, paura, confusione mentale, non lo so. Ecco, questo è quello che ho rivisto negli ultima mezz'ora, diciamo così, di Parma-Ternana. Ternana, tra l'altro, una squadra che era grossa e assente, perché davanti praticamente mancava quasi tutto l'attacco, e in più è una squadra che a mio avviso lotterà sicuramente nella parte medio-bassa della graduatoria. Il segnale preoccupante è quello, questa dispersione improvvisa del patrimonio di grinta, di sicurezza, che sembrava essere stato acquisito fin qui. Insomma, c'è stata qualche prova non brillante, diciamo, ma mai il Parma si era perso. Invece in quest'ultima mezz'ora ho visto un Parma, insomma, vecchia maniera, e a Enrico dice se batte giornalisti di Reggio. No, il problema è che veniamo da due stagioni nelle quali purtroppo il Parma, voglio dire, tutto l'anno solare 2022 credo che ci siano state 5 vittorie complessive al Tardini.
15 in due anni, guarda, ti do questa statistica.
Ecco, questo non l'avevo, il numero sotto mano, 15 in due anni, insomma, credo che il problema nasca proprio da questo, perché se venissi da annate normali, allora dice va bene, insomma, cerchiamo di prenderla con calma. Però il problema è che veniamo da una retrocessione da ultimo posto e da un dodicesimo posto per una squadra che era partita per tornare subito in Serie A, neppure i playoff. Ecco, questa è sì, dopo 5 giornate, attenzione, perché abbiamo un punto in meno del Parma di Maresca, il che non significa nulla in assoluto, però insomma, ci si aspettava qualcosa di più dopo un precampionato che aveva sostanzialmente convinto, in più con qualche lacuna per quanto riguarda il mercato di giocatori, ma aveva convinto l'impostazione, e in più l'esordio col Bari, che è vero, nella ripresa poi la squadra era stata giunta, ma il primo tempo col Bari ha fatto vedere una squadra veramente, insomma, di bellissimo spettacolo, di bel livello, e un po' si è vista anche nel primo tempo con la Ternana. Poi però stavolta sono stati fatti anche due gol, anche stavolta, ma ne sono stati presi tre. Questo è un problema. La difesa sembrava essersi sistemata con Pecchia, e nelle ultime due partite ha preso tre gol a partita.
Non lo so, insomma.
Attenzione, perché adesso senza Mihail, bisogna guardare con attenzione, non si devono sottovalutare questi segnali.
Enrico dice: a Genova era successo il contrario, è vero, però il contesto era molto diverso, e comunque, ripeto, abbiamo elogiato quel fattore. Lorenzo invece dice: il Parma è fragile anche quest'anno, con questi giocatori è difficile trovare equilibrio, forse è presto per dirlo, ma temo che purtroppo si prospetti l'ennesima stagione complicata. Poi dopo fa una considerazione sulla Juve che magari lasciamo a parte. Gianluca, diciamo che è anche un tema di obiettivi, secondo me. Allora, l'anno scorso siamo partiti col nostro solito entusiasmo, la nostra solita così voglia di essere protagonisti, eravamo un po' arrugginiti sulla categoria, ci ricordavamo solo di quando eravamo retrocessi le ultime due volte e tornati subito su, insomma, non eravamo forse troppo sintonizzati a tutto l'ambiente, anche la società. Quest'anno
è vero, non avete dubbio, ma anche è vero che è stata messa in piedi una squadra sconclusionata l'anno scorso.
Sì.
Quest'anno anche il mercato mi è sembrato un po' più mirato, c'è qualche mancanza, perché acquistare Charpentier e sapere che sarà pronto probabilmente solo dopo metà ottobre, diciamo, non è propriamente un grosso colpo di mercato. Poi magari durante la stagione speriamo che poi lo diventi, meno male che sembra che finalmente sia sulla via del recupero inglese.
Infatti.
Ma detto questo, l'anno scorso era un mercato dove non si capiva, erano arrivati giocatori da ogni dove, c'erano 8-9 lingue parlate nello spogliatoio, un allenatore senza alcuna esperienza della Serie B, pochissimi italiani a fare gruppo, cioè veramente l'anno scorso era proprio stato sbagliato completamente l'approccio, insomma, dire noi siamo il Parma, tanto facciamo risultati. Quest'anno l'approccio è stato molto migliore, per questo mi preoccupa questa involuzione contro Ternana, e mi auguro che sia un episodio. L'Ascoli ha perso col Perugia dopo un buon avvio di stagione, vedremo.
Abbiamo perso un attimo Gianluca, adesso lo recuperiamo. Intanto Luca ci dice: oggi compie gli anni l'ex grande difensore del Parma e della nazionale italiana Fabio Cannavaro. Grazie Luca, ovviamente gli facciamo gli auguri. Notizia di un paio d'ore fa, tra l'altro, che riguarda un ex crociato, Raffaele Palladino, subentrato a Stroppa come allenatore del Monza. Monza, che è quindi Berlusconi, esonerato Stroppa. Palladino potrebbe non essere una soluzione a tempo, vediamo, è l'allenatore della primavera, capiremo, si dice che potrebbe non essere solo un traghettatore. Gianluca, ti avevamo un attimo perso, ti abbiamo ritrovato, quindi sì, completa certo. Pure il ragionamento che stavi facendo.
No, beh, semplicemente speriamo che ad Ascoli si possa rivedere un Parma, anche se purtroppo l'assenza di Mihajla, che a quanto si sembra di capire sarà prolungata, peserà certamente, ma potrebbe essere l'occasione per rivedere se, come ha detto Pecchian, è cosa di poco conto l'infortunio, un Bernabei in una posizione magari un po' più centrale o comunque più gradita a lui come era quella dell'anno scorso, perché in questo inizio di stagione Bernabei, che pure è molto importante e anche secondo me nella seconda parte di gara ha pesato la sua assenza quando Juric ha chiesto di uscire al suo posto, insomma, detto Somme, e c'era insomma, un centrocampo che non era propriamente di qualità con Somme ed Estevez, direi che però si aspetta un segnale subito di scosso, insomma, che sia stato un episodio mentale, ma che il Parma possa ritrovare insomma subito la strada. Con Pecchia devo dire la squadra ha comunque una sua identità, alcune scelte magari tipo insistere per due partite, compresa quella di Genova, su Koulibaly, con insomma possono essere discusse, ma nel complesso l'impianto c'è, ecco, diciamo così. Con la Ternana, squadra dico, non di alto livello, è venuto un po' di dubbi nel vedere quello che è successo, dal punto si è spenta la luce e la squadra è sembrata in balia degli avversari. Questo quest'anno, almeno in questo termine, non era mai successo. Ecco, questo speriamo che sia solo un episodio. Detto questo, nella squadra lacune ce ne sono, dovrà essere chiarito perché il ruolo del portiere, il portiere deve avere un titolare, non ci possono essere ballottaggi, quindi è tornato Buffon, adesso tanti dicono ha sbagliato Buffon da pensione, cioè, Pecchia dovrà stabilire le gerarchie, chi è il primo e chi è il secondo portiere, perché un'alternanza tra portieri va a finire che entrambi poi ne risentono, quindi questo andrà chiarito, ma questo è una prima parte.
Su questo noi Gianluca, su questo rimaniamo col fatto che appunto la gerarchia c'è e Buffon è il titolare, se poi cambia qualcosa vedremo, ma al momento comunque c'è, ecco.
No, ma deve essere chiaro, Buffon è tornato disponibile e ha giocato, però insomma, siccome ho sentito tantissime Buffon, cioè, l'anno scorso nel finale di stagione poi è venuto a mancare per infortunio e questo si poteva sapere anche perché l'età è quella che è, per questo è stato preso Cicci Zola. Però attenzione, l'anno scorso se non ci fosse stato Buffon nella prima parte di stagione noi ci saremmo trovati in zona della processione, non dimentichiamolo, questo per capirci, l'anno scorso era solo un anno in meno, non era giovanissimo. E questo per cui prima di darlo per defunto aspettiamo.
No, ecco, assolutamente. Allora, questo, Gianluca, ti leggo un messaggio, intanto ricordo il numero per scriverci WhatsApp o SMS, meglio sempre WhatsApp se potete, 333-9200-170. Considerazione di Roberto che dice, secondo me se Pecchia non corregge il sistema di gioco troveremo molte difficoltà, non si può giocare con quattro giocatori offensivi che non fanno la fase difensiva, vedremo. Anche questo è un tema, Gianluca, effettivamente... Può essere poi questa, uno dei difetti principali.
Il problema è quello, che come il comune con l'anno scorso, del fatto che il centrocampo, quello classico, diciamo, sembra essere un elemento estraneo, sia lo era stato per Maresca, ma anche per Pecchia. Cioè, in pratica scende Juric e come alternativa ai Som ci sono Juric e Steven, Som e Bernabé, punto. Poi sì, poi Camarà se torna, poi il giovane... però ancora insomma non si è visto all'opera, cioè, è un po' corto lì e soprattutto se c'hai delle squadre un po' tignose che mettono ragnatele in mezzo al campo ti trovi con due uomini da soli a fare da filtro alla difesa e da sponda verso l'attacco con quattro giocatori con caratteristiche spiccatamente offensive, da Vasquez a Mihajla a Mann e poi a Inglese come terminale offensivo. E alla luce della lunga assenza di Mihajla, presumibile, io mi aspetterei una rivalutazione di Coutinho, praticamente scomparso dai radar in questo inizio di stagione, proprio brevissime e poco sporadiche sue apparizioni, non so, problemi fisici non ce ne sono perché è sempre disponibile, però potrebbe essere rivalutato magari anche con uno schema leggermente cambiato, visto che Coutinho comunque è una seconda punta, potrebbe insomma andare in quello scacchiere, più di Benedijak, che invece è un giocatore che quando è stato inserito sulla fascia ha dimostrato di trovarsi un po' a disagio, insomma si trova un po' meglio nel mezzo della mischia, per così dire, Benedijak. Davanti alternative ci sono, il problema è appunto in mezzo al campo.
Gianluca, ti interrompo perché ti do anche una brutta notizia arrivata dal punto di vista degli infortuni mentre eravamo in onda io e te, ufficiale dal Parma. Vabbè, di Miaila lo sappiamo, lesione di alto grado al flessore della coscia destra, quindi si
strappo, quasi strappo.
Però attenzione, perché c'è anche una lesione di basso grado al flessore della coscia sinistra per Christian Ansaldi, e quindi perdiamo anche Ansaldi.
Perfetto.
Ricominciamo
con la solita. Io credevo quest'anno che, siccome ci sono stati degli infortunati, ma erano praticamente la maggior parte erano stati infortuni traumatici o semi-traumatici, insomma, provocati da contatti, stiamo riprendendo con questa faccenda degli infortuni muscolari. Devo dire, quello di Ansaldi, ahimè, prendendo giocatori di una certa età, purtroppo si va poi a rischio. L'anno scorso sono spariti dai radar quasi tutti subito gli acquisti di gennaio, per dire, e lo stesso Schiattarella l'abbiamo avuto per metà campionato, al di là del rendimento in sé, e poi da febbraio in poi non abbiamo più saputo nulla di lui, ma era comunque un infortunio muscolare, non è che è stato operato o quant'altro. Ecco, temo per Miaila, questo significa che lo rivedremo in campo non prima di novembre, perché quelle lesioni muscolari purtroppo
di alto grado, un paio di mesi ci vogliono, sì.
Sì, esatto, ci vogliono, perché poi sennò ci sono ricadute. Però anche con Ansaldi, ecco, e quindi secondo me Pecchio dovrà rivalutare qualche scelta tattica, perché non c'è un alter ego vero di Miaila. Speriamo che Mann, insomma, si rivegli dal torpore in cui sembra un po' caduto in questo inizio di stagione, e magari appunto rivalutando le alternative offensive soprattutto, perché a centrocampo quelli sono...
Chissà che non sia la volta buona, non è detto che sia buona o meno, che non sia magari il momento di passaggio, come qualcuno auspica, a un 4-3-3 a questo punto. Tutto può essere, anche se non mi sembra troppo propenso Pecchia a cambiare il sistema di gioco sul quale ha lavorato in precampionato, giustamente anche in un certo,
no,
un certo punto di vista.
Quello forse no, però qualche variante sul tema, nel senso che devono cambiando gli attori, in particolare appunto Miaila, che è stato quello che ha fatto di più in questa prima fase di stagione dal punto di vista del movimento, della brillantezza dell'azione, del puntare l'uomo, cioè, e puntare la porta, cercare di rivalutare uno fra tutti le Benedigia, che a questo punto, ecco, perché più che altre alternative, perché adesso, anche se è fortunato anche a Saldi, a questo punto non ci sono grosse alternative nella panchina del Parma, almeno io non ne vedo di giocatori che possono dare un apporto laterale, diciamo, offensivo come quello di Miaila. Insomma, e purtroppo i problemi si aggiungono a problemi. Attenzione, è stato un episodio, per fortuna, speriamo anche quello di Romagnoli, perché domenica sabato è stato un po' disattento, però era una delle note più positive, a mio avviso, di questo inizio di stagione. Aveva dato una buona sicurezza ai compagni di reparto con il suo inserimento, quindi quello lo ritengo più un episodio che sfortunato, magari, che altro. Va ritrovato sì un po' la solidità difensiva, ma quella mi preoccupa meno, sinceramente, perché alla fine poi la difesa dipende molto anche dalla copertura del gioco in avanti. Bisogna vedere davanti, che paradosso sarebbe, adesso che stiamo ritrovando Inglese, perdiamo gli altri, ecco, speriamo di no.
4-3-1-2 suggerisce Roberto.
Potrebbe essere Tutino o Benedigia in appoggio a Inglese, magari poi anche Bonny, che pian piano sta maturando, può venire.
Mann come seconda punta, perché no?
Oppure Mann a seconda delle partite. Mann, il suo ruolo, al di là delle prestazioni scarse, dipende, secondo me, molto anche dagli avversari che si incontrano, perché contro avversari di qualità Mann, secondo me, è un giocatore più importante, fondamentale, perché avrebbe, non l'ha mostrato molto in questa inizio di stagione, ma avrebbe comunque le qualità tecniche per sfondare di più rispetto ad altri che hanno maggior bisogno di assistenza dalla squadra, mentre contro squadre di livello medio, diciamo così, allora si può pensare anche ad alternative. Vedremo, perché finora Pecchia più o meno aveva giocato con gli stessi uomini, cambiando uno o due pedine o poco più. Adesso di fatto si ritrova senza due uomini che domenica, però il sabato ha sostituito proprio a Miaila con Ansaldi, quindi entrambi vengono a mancare, e quindi qualcosa dovrà reinventarsi, insomma, quindi dovrà per forza inserire qualcuno in pianta piuttosto stabile, almeno per un paio di mesi in squadra.
Gianluca, grazie mille. Gianluca Zurlini, lo vedremo, insomma, il prossimo mese ci dirà molte cose.
Sì, siamo ancora alle fasi iniziali, insomma, è presto per emettere giudizi definitivi o importanti. Da Ascoli mi aspetto, a parte il risultato, sarebbe sì importante la vittoria, ma soprattutto sì, la prestazione. C'è una squadra convincente o comunque grintosa, magari che fa arrabbiare perché non riesce a segnare, ma sarebbe importante da vedere.
E ecco, anche attenta dietro, aggiungo.
Esatto, serve, insomma, vedere un Parma, quel Parma che si è visto in precampionato e fino, insomma, a poco fa, insomma, fino a prima della partita con la Ternana.
Grazie Gianluca Zurlini, Gazzetta di Parma, a presto. Ciao Gianluca.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Prima di andare in pubblicità ho un po' di messaggi, poi andiamo in pubblicità, lo dico anche per la regia. Christian che dice il 4-3-1-2 è una soluzione con alcuni vantaggi e gli elenca più equilibrio. Poi il rendimento di Bernabé dovrebbe crescere, Tutino o Benek nel loro ruolo, Mann si scanda, dice, se no le guarda, Mann può anche giocare a seconda punta. Sono abbastanza d'accordo, però c'è un però, che nel 4-3-1-2, hai ragione Christian, Bernabé è più protetto da Estevez e Juric, però poi non, qual è il cambio a centrocampo? Som? Punto di domanda, quindi lì davvero la coperta diventa cortissima. Poi Andrea che dice ciao a tutti, dico solo che se ci preoccupiamo per un primo tempo buono poi un blackout mi sembra esagerato, siamo alla quarta giornata, forza Parma sempre. Andrea, è la quinta, ma insomma cambia poco, ecco Andrea, il tuo ragionamento insomma è intriso di speranza ed è anche giusto che sia così. Poi due messaggi sul VAR. Lorenzo che diceva la Juve più che del VAR dovrebbe essere preoccupata del non gioco. Beh sì, ha ragione. Ampo 80 dice una cosa che mi trova molto d'accordo, il VAR è utile ma usato male, ma viene usato male spesso e non c'è unità di regole, vedi Genoa Parma. E poi dice, per il fuorigioco a mio avviso sarebbe da annullare solo se c'è luce tra l'attaccante e il difensore, altrimenti si annullano gol bellissimi per un centimetro ed è troppo. Sono d'accordo con te, Ampo 60, noi avevamo avuto la soffiata da ambienti così vicini proprio al mondo arbitrale che questo cambiamento ci sarebbe dovuto essere così a breve, imminente nei prossimi mesi, appunto tornare al fuorigioco in base alla luce o non luce fra due giocatori. Penso anch'io che sarebbe più giusto. E Roberto poi dice secondo me non cambia niente farà giocare Bernabé esterno alto. Ah, dice, cioè secondo Roberto Pecchia non cambierà e metterà Bernabé esterno alto. Può anche essere, magari anche una soluzione che dà più equilibrio. A me non dispiacerebbe almeno vederlo, provarlo, vediamo un po'. Intanto andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo per parlare con una grande protagonista della vittoria del Parma femminile di ieri sera. Restate con noi.
Palla in tribuna. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone, artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
La radio siamo noi.
Radio Parma, 102 104.
Radio Parma.
La radio siamo noi.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, lasciamo per un attimo la squadra maschile e anche i dolori che ci ha dato negli ultimi giorni e che ci ha dato anche l'ultimo bollettino medico con l'infortunio anche di Ansaldi, per aprire una finestra sul Parma che ha vinto in questo turno. Il Parma femminile 2-1 ieri al Tardini contro il Sassuolo, prima storica vittoria in Serie A. C'è anche la firma di quella che è nostra ospite in collegamento in diretta, Michela Cambiaghi. Ciao Michela, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio.
Michela Cambiaghi, che ha segnato il classico gol dell'ex, lei che è un ex giocatrice del Sassuolo. Tra l'altro, Michela, ho visto le immagini, hai segnato anche un gol non facile, da rapace dell'area di rigore, brava ad approfittare di un errore del portiere avversario, e poi ti sei incuneata bene e hai trovato tra l'avversario, hai trovato il gol. Che tipo di giocatrice sei? Intanto raccontaci le tue caratteristiche, Michela, e porta pazienza se qui ancora a Parma il calcio femminile, noi lo conosciamo poco, ma abbiamo tanta voglia di appassionarci, e devo dire che con la vittoria di ieri, insomma, avete fatto il pieno di entusiasmo.
Ma allora, io sono un attaccante piuttosto tecnica, che mi piace attaccare la profondità, ma gioco anche molto per la squadra. Ieri sì, ho fatto un gol molto d'area di rigore, perché avevo molta voglia di tornare al gol in questo campionato, e soprattutto nel contesto in cui abbiamo giocato ieri nello stadio al Tardini. Per noi è stata un'emozione molto forte poter giocare in uno stadio di questa portata.
Tra l'altro, vittoria maturata al 90esimo esatto, con una bellissima punizione di Alice Benoit. Michela, veramente un battesimo al top, perché insomma, vincere così fa sempre godere il doppio, dai, diciamolo, fuori da ogni ipocrisia.
Sì, esatto. Abbiamo tenuto testa tutta la partita e meritavamo di vincere, perché comunque non abbiamo mai mollato e ci abbiamo creduto fino al 90esimo. Infatti siamo riusciti a chiuderla soltanto al 90esimo, ma è stato ancora più bello così.
Sì, anche perché comunque
poi punizione.
Sì, punizione bellissima. Invito tutti a vederla su YouTube, oppure la vedrete anche, c'è il servizio nel TG Parma, andrà ancora questa sera nell'edizione delle 19:30. Tra l'altro, vittoria, vedevo, anche legittimata dai numeri di possesso palla, tiri in porta, insomma, un successo davvero pieno quello del Parma femminile. Michela Cambiaghi, raccontaci un po', portaci dentro alla squadra, portaci dentro alle crociate. Com'è l'ambiente? Perché è un gruppo nuovo, si è formato quest'estate. Che aria si respira?
Noi siamo un gruppo, come hai detto te, nuovo. Ci siamo ritrovate quest'estate. Ognuna ha un passato diverso, ha dei modi di giocare spesso diversi. Quindi in questi primi mesi abbiamo cercato di, insieme al mister, di assorbire le sue idee per trovare un gioco comune, per riuscire a appunto esprimere le idee del mister sul campo. Come gruppo siamo un gruppo di ragazze molto tranquille, umili, che vogliamo sempre dare il meglio sul campo, e così faremo tutte le partite. Quindi invito i tifosi, se vorranno, a venire a vederci allo stadio.
Assolutamente, tra l'altro chi ha l'abbonamento entra gratis in tribuna Petitot, indipendentemente da dove sia l'abbonamento per la squadra maschile. Michela Cambiaghi, parlaci di te. Mi permetto di dire l'età, perché sei un atleta, non so se sia educazione o meno, ma insomma non è un segreto. Classe 96, insomma, nel pieno della una carriera, tra l'altro, che hai iniziato da giovanissima. Ti sei appassionata al calcio perché tuo padre, Alberto Cambiaghi, è stato un buon giocatore in Serie B, tra l'altro ha vinto anche la Mitropa Cup con il Milan, questo forse lo ricordano in pochi. Immagino che sia nata così la tua passione, seguendo le orme di papà.
Sì, esatto, io sono nata praticamente nel calcio, mio fratello è 5 anni più grande, anche lui giocava a calcio nella squadra del paese, e io già da piccola in giardino giocavo con lui, ero sempre col pallone tra i piedi con i maschietti. E quindi è stata una cosa molto normale, diciamo. In prima elementare ho chiesto ai miei genitori di poter giocare a calcio e loro sono sempre stati molto aperti e mi hanno detto di sì sin da subito, cosa non scontata all'epoca, certo. Perché comunque molte ragazze hanno trovato difficoltà, diciamo, a iniziare a giocare a calcio.
Infatti volevo farti una domanda.
Poi non ho più smesso.
Infatti tu tra l'altro hai raggiunto l'apice davvero giovanissima, un gol in A2 a 15 anni addirittura, se non ho letto male. Hai visto davvero, nonostante la tua giovane età, sei già praticamente da 10 anni quasi nel grande calcio. C'è stato veramente in 10 anni il calcio femminile è cambiato tantissimo come percezione, come anche visibilità in Italia. Penso che sia abbastanza evidente. Come hai vissuto questo cambiamento negli ultimi anni?
È stato un cambiamento piuttosto radicale. È passato dall'essere una passione, un hobby, adesso è diventato il mio lavoro a tutti gli effetti.
Ah, sì.
L'impegno è diventato totale. Prima magari riuscivi a c'erano anche i miei compagni magari più grandi che riuscivano a conciliare il calcio con magari il lavoro. Io all'epoca studiavo solamente, quindi l'impegno è cambiato totalmente. Fortunatamente ci sono stati anche molti investimenti, quindi sono cambiate anche le strutture che prima non avevamo a disposizione determinati campi, determinate strutture. E adesso è migliorato tutto il movimento.
Beh, a Collecchio direi che insomma anche lì la struttura non manca.
No, senz'altro. È una struttura bellissima e ci dà a disposizione tutto quello che ci serve. Il presidente è sempre stato sin dai primi giorni molto presente e disposto ad ascoltare tutte le nostre richieste e ci è sempre venuto incontro, quindi noi siamo molto orgogliosi di questo e cerchiamo di ricompensarlo come possiamo sul campo.
Michela Cambiaghi, cioè, ti sei già descritta come attaccante. Se dovessi paragonarti, per farci capire meglio, a un giocatore del presente o del recente passato del calcio maschile, a chi ti paragoneresti un po' come caratteristiche?
Allora, i miei mister quest'anno dicono che assomiglio a Mandzukic, però non ho un idolo in particolare, cerco di assorbire quello che posso guardando le partite dai diversi calciatori o dalle calciatrici, indipendentemente dalle mie di caratteristiche, cerco di migliorarmi un po' sotto tutti gli aspetti.
Michela, ricordiamo il prossimo appuntamento, contro chi giocate al prossimo turno?
Giochiamo Firenze contro la Fiorentina.
Anche questa è una sfida suggestiva,
Sì, esatto. Fiorentina già ha vinto tutte e due le partite, quindi è a punteggio pieno e sta facendo bene, quindi sarà una bella partita.
Michela Cambiaghi, attaccante del Parma femminile, c'è la sua firma nella vittoria di ieri sera contro il Sassuolo. Michela, grazie mille per essere stata con noi, grazie tra l'altro a Gabriele Maio dell'ufficio stampa del Parma Calcio Femminile per aver reso possibile questa telefonata. In bocca al lupo Michela, con ovviamente la promessa e l'impegno di risentirci nel corso della stagione.
Senz'altro.
Grazie.
Buon pomeriggio a tutti.
Grazie. Ciao. Michela. In bocca al lupo. Abbiamo anche dei messaggi che riguardano proprio la squadra femminile. Mark dice: grande il secondo gol su punizione, abbiamo una Mudo femminile. Sì, Alice Benoit, davvero un bel gol di destro, il Mudo è sinistro, però insomma sono d'accordo con questo paragone, è venuto subito anche a me, una pennellata dal limite dell'area sotto l'incrocio. Prima di andare in pubblicità leggo un po' di messaggi perché adesso vi state scatenando. Allora, Diego dice: facciamo giocare Osterwolde in avanti che ha gamba. Può essere un'idea. Poi un altro ascolta Orlando che dice: il Parma come centrocampisti, oltre a Soma, Camara o Camara, che dir si voglia, anche se la pronuncia corretta dovrebbe essere Camara, Buai Chiala e Aino, anche se gli ultimi due sono ancora da scoprire. Sì, è vero, Aino tra l'altro è infortunato, Buai Chiala è un classe 2004, Aino bel prospetto secondo me, però 2002 molto molto giovani, poi appunto ha avuto un piccolo infortunio all'inizio che l'ha un po' rallentato. Romano dice: non ci voleva un mago per capire che uno svincolato di 37 anni potesse dare continuità di rendimento, cioè intende dire che Ansaldi era prevedibile che avrebbe potuto infortunarsi. Poi vedremo Charpentier, un po' amaro il messaggio di Romano, amaro anche quello di Roberto che dice: quando dicevamo quest'estate che per giocare col 4-3-1-2 bisogna coprirsi sugli esterni con degli acquisti, ecco gli infortuni che fanno capire gli errori commessi. Speriamo bene. Questi sono i vostri messaggi. Devo dire che su Mihaila purtroppo sapevamo che l'avremmo perso per diverse settimane. Questo dell'infortunio di Ansaldi è un po' una doccia fredda che non ci aspettavamo. A onor di cronaca è rientrato Osorio in allenamento, però sì, diciamo che forse la difesa, anzi sicuramente la difesa, è l'unico reparto dove come uomini siamo coperti. Ci sono, oltre a Romagnoli, Cercati, c'è Valenti, c'è Balog che è entrato, adesso torna anche Osorio. Attendiamo sempre Cobaut, che ancora purtroppo dal ritiro ha avuto quell'infortunio e di fatto non si è più visto, ahi noi. Attendiamo anche quindi Cobaut, ma sì, i problemi sono dalla vita in su in questo momento, problemi di scarsissima abbondanza. Andiamo in pubblicità e poi torniamo, continueremo a parlare di Parma, ma parleremo anche di altri sport, perché c'è stata un po' di polemica negli ultimi giorni. A tra poco.
Palla in tribuna.
Collecchio è in festa. Tornano il settembre con le chiese e la Sagra della Croce, con oltre un mese di iniziative, rassegne ed eventi esclusivi in programma. Tanti appuntamenti da segnare in agenda, oltre alla storica settimana della Sagra, da non mancare tra il 17 e il 25 settembre, con il Luna Park più grande della provincia e l'imperdibile mercato nei weekend. Divertimento assicurato per tutti i gusti, dalla preziosa esposizione di bottoni della collezione Goni, ai concerti e alle manifestazioni sportive, per un calendario d'eccezione tra novità e tradizione. Musica, mostre, eventi e sport. Il Comune di Collecchio ti aspetta. Per i dettagli www.comune.collecchio.pr.it.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta per l'ultimo quarto, diciamo così, di Palla in Tribuna. L'ultimo, se fosse una partita di basket, sarebbe l'ultimo quarto. Vado sul basket non a caso perché è uno di quegli sport che in Italia ci ostiniamo a definire minori e che sono entrati un po' nell'occhio del ciclone. Simonetta, che ha giocato a basket, mi dice: ma quali minori? No, infatti lo dico con tono così sarcastico. Sport, ripeto, cosiddetti minori un po' snobbati nell'ultimo weekend dai grandi media nazionali, nonostante la super vittoria del mondiale nel volley, la bella prestazione, il grande passaggio del turno dell'Italia del basket, e non solo, tra l'altro, vabbè, questo interessa più noi, c'è stato anche lo scudetto mancato ai noi del Parma Clima nel baseball, ma ha fatto molto discutere il poco spazio che è stato dato soprattutto al volley. Ne parliamo con il nostro prossimo ospite, giornalista, scrittore, ha scritto anche di volley, Alessandro Freschi. Ciao Alessandro.
Ciao Alberto, buongiorno a tutti, ciao.
Alessandro, sei anche tu di quelli che si sono un po' indignati ieri mattina guardando la copertina dei principali quotidiani sportivi nazionali, vedendo il poco spazio dato all'impresa della nazionale di volley di Fefe De Giorgi?
Ma ormai diciamo che più che indignarsi io mi metto a ridere per non piangere, perché lo pensavo ieri mattina, sembravamo un po' noi che siamo un po' dell'ambiente, no? Quelli che si mettono nel punto più ghiacciato di una pista da sci, no? Quando devono venire i principianti e aspettiamo soltanto che, o si aspetta soltanto che il principiante cada e mettersi lì a guardare. Questa qui è stata l'ennesima riprova che chiaramente quando c'è da fare un titolo come si deve, 90 volte su 100 il principiante, che non è principiante ma professionista in questo caso, perché si parla di Gazzetta dello Sport ma anche di altre testate, ci casca dentro e non lo fa puntualmente. Quindi la domanda è giusta, è uscita ancora una volta, non è la prima volta. Noi, Alberto, che comunque seguiamo da tanto tempo il ciclismo e tanti altri sport, io voglio dire, posso citarti anche lo sci, posso citarti, ci sono stati casi eclatanti, no? Dopo il fenomeno Tombe Compagnoni, nel ciclismo abbiamo avuto una paginona gialla quando Vincenzo Nibali vinse il Tour,
vero,
ormai il 2014, è stato un miracolo, perché io paginone del genere per il ciclismo di fatto non ne abbiamo più viste, e poi non si è più visto nulla. Questa è l'ennesima riprova. Il taglio alto c'era già stato per il mondiale vinto dall'Italia nel volley tanti anni fa, però era un taglio alto differente, poi fra l'altro dove c'erano anche altri sport in copertina. Ormai è monopolizzato, cioè le otto colonne ci sono tutti i giorni, normalmente per delle cose che in realtà dovrebbero meritare sì e no la quinta pagina, diciamo. Ma la cosa che forse dà più fastidio è il fatto che anche all'interno poi tu devi aspettare pagina 20, mettiamo 15, 18, eccetera, per andare a scovare poi l'articolo in questione di una squadra che è campione del mondo. E non è capitato 4 volte nella storia della pallavolo. Siamo campioni del mondo per la 4ª volta e non è stato dato lo spazio che si meritava, insomma, questa grande
e meno male che meno male no, però che non ha vinto la Ferrari a Monza, sennò chissà cosa sarebbe successo da quel punto di vista lì. Poi io sarei stato ben contento se avesse vinto,
Sarebbe stato mezzo VAR, mezza Ferrari e una spallina magari destra in basso e costretto campione del mondo del pallavolo.
Scusa, tra l'altro l'ho letto l'altro giorno, non mi ricordo, in un commento social, vengo al Parma, questa la volevo dire ai nostri radioascoltatori, una metafora bellissima che ha fatto un tifoso, ha detto il Parma è come la Ferrari, parte bene e poi si fa male da sole. Effettivamente siamo un po' così.
Lo lascio a voi come commento, perché come sto venendo dal calcio parlo molto poco di calcio.
Mi è venuto in mente, Alessandro, diamo un po' di merito.
Hai parlato anche di basket prima dicendo cestinare e stava bene questo cestinare al basket.
Anche il basket sta facendo delle grandi cose.
Sì, il basket sta facendo delle grandi cose. Ecco lì c'è un personaggio che è Pozzecco, matto finché vuoi, che però riesce a catalizzare l'attenzione, vedo i social soprattutto, riesce a catalizzare l'attenzione molto più magari di tanti altri sport che hanno fenomeni assoluti, che però non sono gente da social, diciamo, gente che fa conoscere questo sport, cioè Simone Zannelli di turno è tutto meno che da social, diciamo, no?
Sì.
È un fenomeno assoluto nella pallavolo, cioè un palleggiatore che noi ce lo sognavamo da anni e anni e anni. Anche questo conta in questa cosa, conta anche secondo me il fatto della specializzazione dei giornalisti, di chi scrive, perché le testate prendono 30 giornalisti, testate sportive intendo, prendono 30 giornalisti e 28 sanno tanto di calcio e non hanno minimamente passione per altri sport. Diventa molto difficile scrivere, Alberto, lo sai bene, se non hai passione per un altro sport.
Assolutamente. Alessandro, a te che non manca certo la passione per il volley, hai scritto anche dei bei libri anche sulla storia della pallavolo a Parma, te lo aspettavi questa vittoria nel mondiale?
Allora, adesso sembra facile a posteriori dire, no, chiaro che noi venivamo da una squadra che era campione, cioè avevano vinto il campionato europeo l'anno prima.
Sì.
Però
sì.
Io se mi dovevo aspettare l'exploit, se mi mettevano davanti una scelta, l'exploit me lo aspettavo più della femminile, che deve ancora cominciare, perché la squadra è veramente dominante, poi ha comunque, a parte essere solida, ha un Egonu che spicca comunque, che ti aiuta in tanti momenti della partita. Qui la squadra molto giovane, chiaramente con giocatori come Romanò, che di fatto non era neanche titolare in Italia, perché andrà a Piacenza quest'anno, ma non era titolare a Romanò l'anno scorso a Milano, e non ti aspetti che accada una cosa del genere, o comunque la metti nelle prime, cioè tra le prime 5, poi si rischia il flebile confine che c'è fra l'arrivare 8º e l'arrivare 1º, può stare in un'eliminazione ai quarti con la Francia. Perché un attimo, ma è capitato anche l'Italia del calcio, ritornando al calcio, no? Quando ha vinto gli europei, questo, perché con l'Austria ha rischiato moltissimo, quindi è molto difficile, insomma, stabilire adesso. Sono molto 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 vicine le squadre, quindi è stato secondo me un miracolo fatto anche da un bravissimo allenatore come De Giorgi, che conosce il pallavolo meglio di chiunque altro, insomma.
Allora, Alessandro Freschi, visto che insomma ci sentiamo anche un po' il dovere di promuovere il volley, lo ricordiamo che da quest'anno, tra l'altro, Parma ritrova una squadra in A3, la Wimor Parma, al Palazzetto,
certo.
Il campionato inizierà ad ottobre. Alessandro, ci impegniamo ad andare un giorno insieme, perché poi voglio che mi spieghi bene tutto sul volley, io sono appassionato ma non sono
andiamo, anche perché insomma hanno bisogno comunque questi ragazzi, tra l'altro la presentazione sarà breve della squadra e comunque sono già impegnati negli ambienti, stanno cercando di allestire un sestetto insomma che sia competitivo in tutti i reparti, ma penso che sia giusto, perché insomma rivedere comunque una squadra in quella che viene chiamato comunque campionato di Serie A, pur essendo una 3, è molto importante, perché a noi il volley comunque manca tanto, da tanti anni.
Categoria davvero importante, e poi il volley ha di bello, come anche il basket, gli sport da palazzetto, che quando c'è un freddo cane dentro stai al caldo. Alessandro, telegrafico al nostro amato ciclismo nazionale fatta da Bennati per i mondiali in Australia, qualcuno ha detto è la nazionale più scarsa di sempre, sei d'accordo?
Ma, cioè è la nazionale migliore che poteva allestire di fatto in un momento come questo, diciamola così.
C'era poca scelta,
politicamente.
Eh?
La scelta era poca, fra l'altro è un mondiale comunque che tutti prendono sotto gamba, ma 4.000 passa metri di dislivello, contro dei fenomeni assoluti, perché Pogacar l'ha vinto l'altro giorno, Van Aert sappiamo chi è, ci sono altri corridori che chiaramente dovranno fare la corsa, noi purtroppo in questo momento abbiamo un ruolo da comprimare, non ci può buttare la croce addosso a Bennati se arriviamo decimi, assolutamente, purtroppo il momento è questo.
Secondo me ci metterei la firma per uno nei 10, sai, forse quest'anno.
Ah, sì, alla grande. Sì, lì non possiamo pensare come la nazionale di pallavolo femminile, non facciamo questi sogni.
Su un percorso, perché, come dici tu, non si, così di duro non si inventa niente, non c'è la botta di fortuna.
Arrivi, con quegli arrivi che conosci, Alberto, magari in leggerissima salita, dove devi prigionare vatte, insomma, noi in questo momento qua... l'atleta, penso che la punta la farà Bettiol, credo, insomma, almeno dovrebbe essere quello designato a fare la punta, però ragazzi, oggettivamente in questo momento siamo inferiori, c'è poco da fare.
Alessandro Freschi, ci risentiamo poi durante l'anno, perché sei super sul pezzo, sugli sport alternativi al calcio.
Magari parliamo di sport invernali, anche perché questi ragazzi non meriterebbero tanto, perché io ti dico, Alberto, e poi chiudo, l'anno in cui Wierer e Windisch vinsero i due titoli nello stesso anno dalla stessa valle nel biathlon a campionato del mondo, nessuno ne parlò, non ci fu prima pagina, seconda, terza, ma soltanto delle piccolissime spalle, e non lo meritano questo, gente che insomma si fa il matto tutto l'anno e poi non ha neanche la soddisfazione di vedersi comunque in maniera degna su un giornale.
Assolutamente, hai ragione. Alessandro Freschi, grazie mille, sempre preciso e puntuale. Ciao Alessandro,
ciao,
a presto.
Ciao a tutti, grazie, buongiorno.
A te Alessandro. Allora, Mark, messaggio, dice: sui giornali si è parlato dei millimetri del gol annullato alla Juve. È vero, anche io allora sono colpevole, perché oggi ho iniziato col gol della Juve annullato, però dai, l'ho fatto un po' per provocarvi e provocare, ci sta, dai, insomma, ogni tanto il VAR qualche gioia ai tifosi del Parma evidentemente la dà. Siamo in chiusura, vi ricordo ancora la notizia fresca fresca di questo pomeriggio per chi si fosse appena collegato: Mihaila ha una lesione di alto grado, quindi l'avevamo detto, una lesione importante, e anche Ansaldi ha una lesione muscolare alla coscia, non di alto grado, però anche lui dovrà stare fuori un po', vedremo quanto. Bisogna far di necessità virtù, in questo momento il Parma deve stringersi attorno a se stesso e tirare fuori quel carattere che va in campo al netto di chi sono i giocatori, perché bisogna assolutamente cercare di fare punti, possibilmente tre, nella partita di sabato ad Ascoli, ma abbiamo ancora tutta la settimana per parlarne. Grazie Simonetta Colligni in regia, ovviamente Palla in Tribuna torna qui domani, come sempre, poco dopo le 14. Ciao!